Voce giornale, notiziario di Radio Voce Camuncio.
Buongiorno e buona domenica ai nostri ascoltatori da Linda Bressanelli, eccoci a una nuova edizione del Voce Giornale. La sede dell'ex convitto BIM di Jedolo, gestito dalla cooperativa Rosa Camuna, che da tempo ha attivato una convenzione con la prefettura per l'accoglienza dei profughi, oltre ai 28 afghani ospitati dalla fine della scorsa estate, sta accogliendo un gruppo di ucraini. La cooperativa ha dato infatti la disponibilità di altri 32 posti, così da arrivare ai 60 accreditati nel convitto. Ecco che nei giorni scorsi, per lo più donne con figli in fuga dalla guerra, si sono insediati nei locali messi a disposizione a Jedolo. Non si sa ancora se questi bambini ucraini potranno frequentare le scuole jedolesi, mentre i bambini afghani, in Italia con i loro genitori da mesi, hanno iniziato ad andare a scuola già all'inizio dell'anno scolastico e parlano già abbastanza bene l'italiano. Il paese dell'Alta Valle è dunque sede di una convivenza tra popoli che sono dovuti fuggire dal loro paese in tutta fretta e che in Italia coltivano la speranza di ricominciare una nuova vita. Ma non è tutto, martedì arriverà a Jedolo un altro centinaio di profughi afghani. Saranno ospitati alla base logistico-addestrativa dell'esercito, dove si tratterranno per il periodo della profilassi e dell'isolamento Covid, prima di essere inviati in altre località, come era già avvenuto l'estate scorsa. Intanto sempre a Jedolo ha riscosso successo la raccolta solidale indetta per la popolazione dell'Ucraina dall'associazione Amici Vigili del Fuoco di Jedolo in collaborazione con il gruppo Amici Incordata nel Mondo. Sono stati raccolti generi alimentari, prodotti per l'igiene personale che saranno consegnati al seminario di Leopoli, che ospita famiglie che hanno perso tutto. Il convoglio carico di beni partirà con tutta probabilità venerdì. Un incidente causato probabilmente dalle condizioni meteo sfavorevoli sabato mattina alle 8 lungo la via nazionale di Ponte di Legno, la statale 42. Era in corso infatti in quel momento una nevicata, due donne sono rimaste coinvolte in questo schianto, viaggiavano insieme, sono state soccorse da un'ambulanza e dall'elisoccorso decollato da Brescia, che per fortuna è rientrato senza caricare nessuno. Una delle due in condizioni più critica è stata comunque portata in codice giallo all'ospedale di Jedolo in ambulanza. Non sarebbe in pericolo di vita. Le due donne coinvolte hanno 55 e 60 anni. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polstrada. Navigazione Lago di Iseo, società di trasporto pubblico lacuale del Lago di Iseo, informa che a seguito della cessata emergenza sanitaria e di quanto previsto nella nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dello scorso 28 marzo, dal mese di aprile la portata delle motonavi è stata ripristinata al 100%. Sui mezzi di trasporto fino al 30 aprile continuerà a vigere l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 e tale regola varrà anche per chi viaggia sul Sebino, un viaggio che il più delle volte viene compiuto per recarsi sulla meravigliosa isola lacustre Montisola. I turisti stanno venendo informati del fatto che il contributo di sbarco, che si versa in aggiunta al normale costo del biglietto, è passato da 1 euro a 1,50 euro, un aumento deciso già nel febbraio 2021 dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Fiorello Turla, definito sofferto ma necessario, arrivato a 5 anni dall'introduzione della tassa di sbarco per far fronte alla crescita degli standard qualitativi offerti ai turisti e agli stessi abitanti. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo di sbarco è destinato a finanziare interventi di raccolta e smaltimento rifiuti, recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale, mobilità nel territorio comunale, tutti servizi totalmente a carico del comune. Dopo un'attenta fase di studio dei processi e delle problematiche aziendali, di concerto con le unità operative ospedaliere territoriali coinvolte, la direzione strategica dell'ASST di Valle Camonica ha elaborato un progetto finalizzato alla gestione post-chirurgica del paziente oncologico, al fine di accompagnarlo nel percorso di cura, fornendo un servizio integrato in un'ottica di accoglienza, semplificazione e comprensione anche del possibile disagio psicologico ed emotivo del paziente, assicurandogli un percorso terapeutico o follow-up coerente paziente con i tempi previsti dal percorso diagnostico-terapeutico specifici per la patologia. L'obiettivo che si vuole raggiungere per questo progetto, che era già stato presentato durante la visita del 18 marzo scorso della vicepresidente della regione Letizia Moratti a Esine e riconosciuto nell'intera regione come provvedimento di assoluto interesse anche per il suo carattere sperimentale, è quello di fornire al paziente oncologico in carico alla struttura non semplicemente la prescrizione degli esami che saranno necessari per la visita di controllo successiva, ma la consegna della pianificazione degli appuntamenti per l'esecuzione delle prestazioni che lo specialista ha ritenuto necessarie. Il progetto è motivo di soddisfazione in quanto assicura un contenimento dei tempi di attesa per i pazienti oncologici, che sono per ASST di Valle Camonica tra i migliori del Nord Italia. Tornano i campus musicali organizzati dai maestri del corpo bandistico di Lovere, capitanati dal direttore artistico dei campus, maestro Paolo Bettoli, quest'anno denominati Campus Musicali del Lago 2022. Dopo aver scelto lo scorso anno la cornice di Brino, questa volta infatti ci si sposterà tra Angolo Terme e il Lago Moro. I campus prevedono, oltre che un intenso programma di didattica e di prove, anche dei momenti di svago nella natura, che certamente la location scelta saprà soddisfare. Possono partecipare giovani musicisti di età compresa indicativamente tra gli 8 e i 18 anni. Le iscrizioni sono aperte rivolgendosi alla segreteria tramite la mail campusmusicaleestivo@gmail.com. Il campus 1 si svolgerà dal 3 all'8 luglio e prevede l'insegnamento di strumenti a corda, dal violino al contrabbasso, dalla chitarra al violoncello e di tastiere, percussioni e fisarmonica. Il campus 2, che si terrà la settimana successiva dal 10 al 15 luglio, sarà dedicato invece ai fiati, come clarinetto, tromba, corno e molti altri, oltre che ancora alle percussioni. A seguire i musicisti ci saranno 25 insegnanti, professionisti che provengono da conservatori, scuole di indirizzo musicale, accademie, concertisti che collaborano con teatri importanti, che terranno le cosiddette masterclass, corsi in di perfezionamento. Durante le 5 giornate sono in programma prove individuali, prove di sessione, prove d'orchestra, un saggio e per finire un concerto. Nei 2 venerdì conclusivi, il 9 e il 16 luglio, infatti, i protagonisti del campus si sposteranno a Lovere, dove la chiesa di Santa Maria in Valvendra ospiterà il concerto finale. In questa occasione i campus musicali godranno del patrocinio del comune di Lovere, dell'istituto comprensivo di Lovere, dell'istituto comprensivo di Edole e del liceo Golgi di Breno. Patrocinano inoltre l'iniziativa l'associazione Bergamasca Bande Musicali e l'associazione Bande Musicali Bresciane. Ricordiamo che tutte le informazioni si trovano anche sui social del corpo bandistico di Lovere, sul profilo Instagram del campus. Dalla scorsa settimana alcuni rifugiati politici fuggiti da guerra e carestie, accolti in Valle Camonica grazie alla cooperativa K-Pax, stanno lavorando negli scavi archeologici del Tempio di Minerva di Breno. Si tratta di un progetto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brescia e Bergamo, che prevede che i ragazzi lavorino fianco a fianco con archeologi ed esperti, con l'obiettivo di riportare alla luce l'altare protostorico degli antichi Camuni, scoperto nel 2003, studiato e descritto nelle pubblicazioni dedicate al sito, ma successivamente riseppellito per poterlo preservare meglio, permettendo la realizzazione del parco archeologico. Ora verrà alla luce e sarà visitabile a chi si recherà nel sito di Spinera. I 2 luoghi di culto, quello più antico dei Camuni e quello romano dedicato alla dea, convissero fino alla fine del primo secolo d.C. Si può ritrovare un parallelismo dunque tra l'antica storia della Valle Camonica e quella attuale, che come testimonia K-Pax continua a parlare di convivenza e integrazione. Un primo step del progetto era stato compiuto a ottobre con il convegno intorno a Minerva, organizzato proprio nel sito archeologico nel 35esimo anniversario della scoperta dei primi reperti a Breno e del 10° anniversario dal primo protocollo di microaccoglienza integrata. La neve se la sono dovuta inventare a Borno Monte Altissimo quest'inverno. L'assenza di precipitazioni ha costretto il comprensorio sciistico a ricorrere quasi esclusivamente a quella artificiale, ma il grande lavoro di squadra e il nuovo impianto di innevamento hanno contribuito a creare le condizioni ottimali per far sciare gli appassionati che, fermi dal marzo 2020, avevano voglia di tornare in pista. E così è stato. Dal 4 dicembre fino al 27 marzo la stagione di Borno Schiare ha dato ottimi risultati. Oltre 60.000 primi ingressi nella stagione che si è appena chiusa, quasi il doppio rispetto all'ultima stagione utile, quella 2019-2020, che comunque si era chiusa in anticipo. Buono anche il bilancio sul settore food, con Barissimo e Rifugio Monte Altissimo che sul fatturato totale della società pesano il 30%, un risultato che va oltre le più rosee aspettative, ha commentato l'amministratore delegato di Borno Schiare Demis Zendra. Abbiamo chiuso un inverno ricco di piccoli grandi record a cui siamo arrivati con un grande lavoro e tanto impegno. Crediamo sia questo il frutto di quello che abbiamo messo in campo negli ultimi anni. Non solo investimenti sui macchinari, precisa Zendra, ma anche sulla squadra. Borno Schiare è tornata a essere un luogo dove tutti possono sciare, godere del relax che la natura offre e divertirsi, un mix che abbiamo creato con cura e l'amore che ci lega al territorio. La festa di chiusura del 27 marzo ha riunito tutti gli amici di Borno Schiare ed è stata la ciliegina sulla torta della stagione. Ora un po' di pausa per ricaricarsi e stendere le proposte estive. Alla scuola primaria di Braone è arrivato il pullman azzurro della polizia stradale. Grande lo stupore dei bambini di tutte le classi che hanno potuto salire sul pullman, provare il giubbotto, impugnare la paletta. Sollecitati dai poliziotti del distaccamento di Darfo Borio Terme presenti, hanno ascoltato attentamente le regole principali del codice della strada e le hanno ripetute tutti insieme. L'intento dell'iniziativa, voluta dalle insegnanti e dal comune, era quello di parlare di sicurezza dall'attraversamento pedonale all'importanza delle cinture perché sin da piccoli siano consapevoli delle regole e dei pericoli. L'amministrazione sta pensando inoltre a un evento più ampio da riservare anche agli adulti in collaborazione con le forze dell'ordine e le associazioni che si occupano di sicurezza sulla strada. Alcune segnalazioni che riguardano la viabilità: il comune di Iseo ordina fino alle 18 del 28 maggio il divieto di sosta nel tratto di via lungo Lago Marconi tra le intersezioni con via Bastioni e via Giardini Garibaldi. Chiusura del percorso pedonale lato largo nel tratto tra le intersezioni con vicolo Barniani e via Giardini Garibaldi. A Borno, lavori di sistemazione della strada agrosilvo-pastorale Borno-Lova, da località Putte dei Pacini in direzione Lova, chiusura del transito veicolare fino al 15 maggio. A Ossimo, fino al 31 maggio, tutti i giorni dalle 8 alle 18, chiusura delle vie Aldo Moro, Marconi, Santa Barbara, San Carlo e Patrioti per posa della conduttura a gas. Fino al 9 aprile a Berzo Demo, chiusura al traffico veicolare, esclusi i pedoni su via Corridoni, al del civico 19 per la posa di una gru per movimentazione di materiali. A Ceto il comune impone dal 4 all'8 aprile la chiusura della strada comunale per la Valpaghera da località Runa in poi. Il meteo domenica: cielo con nuvolosità irregolare variabile, precipitazioni deboli sparse, limite neve attorno ai 1000 metri, temperature minime attorno a 3 gradi, massime a 14, venti deboli di direzione variabile. Anche questa domenica, in collaborazione con ASST di Valle Camonica, vi comunichiamo quanti sono stati i nuovi nati all'ospedale di Jesine nella settimana appena trascorsa, ovvero dal 26 marzo al 2 aprile. 12 bimbi venuti alla luce, più precisamente 7 maschietti e 5 femminucce. Come sempre diamo un grande benvenuto a tutti loro e facciamo le nostre congratulazioni alle famiglie. Oggi 3 aprile la chiesa ricorda San Riccardo, San Luigi, San Niceta, San Giuseppe, San Sisto I, Santi Cresto e Pappo. A chi festeggia l'onomastico i nostri auguri. Ed è tutto, grazie per averci seguito, a risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.